Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 28 aprile del 2026. Guardate, ci sono tante cose che potrebbero essere più o meno interessanti sui giornali, ma il grande scandalo dei giornali è la vicenda della grazia a Nicole Minetti, la buonissima igienista mentale, amica di Berlusconi, che la rese consigliere regionale. Cosa succede? Succede che il Fatto utilizza il suo giornalista Mackinson, come si chiama? Mi sembra Mackinson. Quello per intendersi, che fece tutto, tirò fuori tutto lo scandalo presunto tale su Vittorio Sgarbi che gli portò, oltre alla depressione di oggi, diciamo, l'uscita dal ministero. Ve lo ricordate tutta quell'inchiesta fatta da Mackinson sul quadro, eccetera, per cui Sgarbi fu assolto, è stato assolto, prima sputtanato, poi ha mollato il ministero, poi ne ha fatto una malattia, come si suol dire, poi è stato assolto. Tutta questa cosa nacque da una vicenda del Fatto Quotidiano, ribaltata sul Report e su altre trasmissioni, mi sembra quella di Giletti, e quella roba lì portò alla fine della carriera politica ministeriale di Sgarbi. Lo stesso giornalista sta indagando sui motivi per i quali hanno dato la grazia alla Minetti. Il motivo per il quale indaga su questa grazia oggi lo capisce, lo spiega e lo svela in maniera chiarissima Salvatore Merlo sul Foglio, perché dovete sapere che la Minetti e la grazia alla Minetti è come chiudere una partita con la storia di Berlusconi. Proprio nel giorno in cui i magistrati di Firenze considerano e indagano dell'Utri per 42 milioni che Berlusconi gli ha dato e sostengono che questi soldi Berlusconi li ha dati dell'Utri per stare zitto, mentre è del tutto evidente ed è chiarissimo che dell'Utri ha costruito Publitalia, cioè quella macchina grazie alla quale Berlusconi è diventato quello che è diventato, e quindi si tratta di un rapporto di amicizia, di lavoro professionale che soltanto un magistrato, diciamo, con l'animus di indagare su tutto e tutti può avere questo pregiudizio. Vedremo come finirà questa ennesima vicenda giudiziaria. La Minetti e la grazia alla Minetti, anche se non tecnicamente, avrebbe chiuso un periodo, i conti con la storia, però questo conta poco, la motivazione politica. La questione fondamentale è che i giornali oggi tutti dicono e riprendono l'inchiesta del Fatto. In questo devo dire la verità che Travaglio ha molte frecce al suo arco, perché dice: fino a mo' non ve ne siete accorti, però evidentemente se n'è accorto chi conta, perché l'ufficio stampa del Quirinale se n'è accorto, lo segnala al Quirinale che manda una missiva, una lettera a Nordio dicendo da quanto emerge in alcune ricostruzioni giornalistiche di un solo quotidiano, beh, insomma, ci sarebbero delle irregolarità nella corresponsione della grazia, quella concessione della grazia a Nicole Minetti. Questo è il grande problema dell'Italia, la concessione della grazia a Nicole Minetti, che comunque sarebbe andata ai lavori socialmente utili, comunque dopo 10 anni, comunque non avrebbe fatto un giorno di galera. Però il grande problema è questo scandalo della grazia. E ovviamente però c'è di mezzo il Quirinale, perciò oggi tutti quanti i giornali hanno un certo imbarazzo, perché siccome la grazia la concede il Quirinale, l'amato Mattarella, e Mattarella scrive a Nordio, oggi tutti i giornali cercano di spostare la cosa da Mattarella a Nordio, con il piccolo dettaglio che la grazia è concessa dal Quirinale su un'istruttoria fatta e considerata positiva dal Ministro della Giustizia. Quindi siamo nel paradosso che loro fanno un'inchiesta, dicono che tutto è stato fatto male, addirittura oggi il Domani dice: questa è opera della Bartolozzi, e certo, nel capo di gabinetto di Nordio passano da lei tutte le concessioni della grazia e le istruttorie delle concessioni da casa, da chi passano? Da Babbo Natale, il grande scoop del Domani, c'è di mezzo la Bartolozzi. Voi avete capito che cosa si costruisce? Il Fatto costruisce il fa la grazia alla Minetti, il Domani dice che passa per la Bartolozzi, il Quirinale ci cade, chiede informazioni a Nordio, e questo diventa un caso politico enorme, enorme, perché il Quirinale ha appena concesso una grazia e chiede se lo hanno truffato nel dargli la grazia. Voi capite, e tra l'altro con ricostruzioni incredibili, qualcuno dice, ma il Quirinale dice: ma scusate, la concedete voi? E il Quirinale risponderebbe, secondo ricostruzioni oggi dei giornali: ma mica possiamo andare ai corazzieri a fare le indagini? Queste sono cazzate, perché il Quirinale può fare le indagini su tutto, dai decreti ai indagini, può fare approfondimenti su tutto, decreti e tutto, decreti, grazie, istruttorie. È una storia pazzesca per come la stanno costruendo. Questa è una seconda puntata, non per uccidere La memoria di Berlusconi e la Minetti non gliene frega assolutamente nulla a nessuno perché non avrebbe fatto un giorno di carcere e neanche del figlio che lei accudirebbe e che loro sostengono non stia accudendo. Il punto è che vogliono colpire il governo e Nordio in virtù della grazia che il Presidente della Repubblica ha dato alla Minetti. Tant'è che oggi la Serracchiani chiede dimissioni di Nordio, Renzi, l'aspirante Patecca, addirittura chiede le dimissioni della Meloni. Ma ragazzi, toc toc! Chi dà? Il Presidente della Repubblica, è il Presidente della Repubblica che le dà, sentito l'istruttoria fatta dalla Ministro della Giustizia e soprattutto con il parere favorevole della Procura Generale di Milano, quella Francesca Nanni che avete sentito che dovrà vedere la revisione del processo di Carlasco e che ha revisionato il processo di Zuncheddu, ma ha detto no a quello di Olindo Rosa, magistrato piuttosto serio, oserei dire, e non partigiano, non chiacchierato. Allora, ci sono tutte queste procedure, la Procura Generale dà il suo parere favorevole, l'istruttoria fatta dagli uffici di Nordio e poi l'ultima parola al Presidente della Repubblica. Allora loro possono anche scherzare dicendo non abbiamo i corazzieri per controllare, però vorrei segnalare a tutti gli zuppisti, in maniera tale che avete le idee chiare, quando vi rompono un po' i coglioni su questa cosa della Minetti, ah ma lì è stata una polpettina avvelenata fatta da Nordio per aiutare la Minetti, chissà perché, visto che Berlusconi non c'ho la potenza di Minetti quale sarebbe, io vorrei che voi ricordaste a tutti i vostri interlocutori, gli chiedeste, scusatemi, quante grazie ha concesso nel suo ultimo mandato Mattarella? Lo dico io, 27. E quante richieste di grazie sono state fatte, cioè che sono state considerate fattibili dalle procure e dal ministero? 1.500, no, non dal ministero, 1.500. Su 1.500 richieste di grazia, il Quirinale ne ha concesse 27. 27, il che vuol dire che il Quirinale ha scelto, ha vagliato, non so se con i suoi corazzieri, come fanno trapelare oggi gli uffici stampa, ma fatto le sue valutazioni. Allora adesso non ci prendiamo per il culo. Punto primo, Mackinson ci ha raccontato storie nel passato che hanno fatto un gran bagarre mediatica, grande bagarre politica, caso Sgarbi. Hanno avuto conseguenze politiche le dimissioni di Sgarbi e poi sono rivelate dal punto di vista giudiziario pari a zero. Oggi stiamo facendo la stessa cosa su una cosa minima, cioè la grazia nei confronti di una che comunque non sarebbe andata in galera e in questo caso c'è di mezzo anche il Quirinale che però non è toccabile dai media italiani e quindi il problema evidentemente ricade su quelli che facevano le istruttorie per il Quirinale, cioè Nordio e evidentemente anche la Nanni. Ragazzi, siamo nella follia più totale, però evidentemente la sinistra a corto di idee ha questo, diciamo, dice in mezzo ai 27 c'è anche lo scafista, dice Villa Alle. In effetti sì, in mezzo c'è anche quello scafista. La grazia che ha dato al condannato pluripregiudicato non dicono niente. Vabbè, ma certo, ciao ragazzo, magari ragazzo, ciao Medeo. E su questa vicenda oggi tutti quanti si interrogano e devo dire la verità che è più imbarazzante per chi la pone che per chi la subisce. Nel frattempo su Hormuz le cose cambiano perché gli iraniani avrebbero fatto un patto, detto intanto prima di parlare del nucleare mettiamoci d'accordo, voi sbloccate i nostri porti e noi sblocchiamo Hormuz. E gli americani ci stanno pensando, non sono così convinti di fare questa operazione. Gianfranco Fini, ti pareva che questa grazia non servisse per fare un po' di caciara? Occasione buona per fare un po' di caciara. Devo dire la verità, poi quando appunto dà la grazia allo scafista, nessuno si lamenta, mentre invece pluricondannato, pluripregiudicato, con morti alle spalle, mentre invece se lo dà, avrà avuto le sue ragioni, diciamo, umanitarie, mentre se lo dà la grazia alla Minetti, invece apre di cielo. C'è un'altra questione sulla quale vi vorrei interrogare, anzi interrogare, vi vorrei parlare, ed è stupenda. Perché dovete sapere, sulle piazze del 25 aprile, quelle piazze orribili, ieri sera a Quarta Repubblica ne ho parlato a lungo, oggi c'è un pezzo favoloso sulla Repubblica di Massimo Recalcati, è un pezzo che ricorda il grande Marco Pannella e dice che la sinistra ha un complesso di superiorità, credere che il diritto alla libertà e al diritto, alla repubblica, alla democrazia e alla libertà, il diritto appartenga a chi si riconosce solo sotto una bandiera. È folle ricordare il Pannella che parlava del fascismo di sinistra, dice Recalcati. I fatti delle piazze che abbiamo visto in queste ore rivelano un deficit di cultura democratica di un pezzo della sinistra, scritto, firmato da Massimo Recalcati oggi su Repubblica. Tutto condivisibile e detto, voglio dire, non da un pericoloso sovversivo. Nel frattempo è molto divertente la battaglia di Belpietro, e non solo di lui, perché ormai un po' di giornali se ne sono accorti. Si riunisce la sinistra in Spagna, tutti pazzi di Sanchez, e poi ci si accorge che Sanchez fa i centri come noi facciamo in Albania, e la sinistra tace perché se li fa Sanchez vanno bene, se li fa la Meloni non vanno bene, e soprattutto Sanchez sta aumentando un botto le spese militari, come ieri in un tweet subito fa vedere Crosetto, e che oggi Belpietro ricorda sulla prima pagina della Verità. Insomma, questi della sinistra adorano Sanchez, ma non le cose che evidentemente Sanchez fa. Venezia fuori dalla Fenice, il sovrintendente e anche il presidente della commissione cultura Mollicone continuano a dire la stimiamo, ma ha esagerato. Non so su che cosa abbia esagerato, io avrei continuato fino alla morte, perché lì il problema è di cultura aziendale, cioè se tu non scardini quella cultura aziendale avremo i soliti nostri enti lirici guidati sempre nella stessa maniera, con direttori che non vengono decisi dal pubblico, che non li decide, cioè dal mercato, ma vengono decisi da quelli che ci lavorano in funzione di quello che loro tutelano rispetto ai lavoratori. Ma non so se questo debba essere il vero tema. La grande cultura degli anni 70, diciamo socialista e statalista, ha fatto sì che le imprese devono prima tutelare i lavoratori e poi i consumatori. La vecchia idea reaganiana e di mercato è che se tu tuteli i consumatori, ovviamente non ammazzando i tuoi lavoratori, non distruggendo, non mortificando i tuoi lavoratori, ma il primo obiettivo di ogni impresa culturale, produttiva, meccanica, di servizi, e soddisfare il proprio consumatore. Lo stanno facendo questi enti lirici? Avrei qualche dubbio, sono loro che si dicono tra di loro quanto siamo bravi, quanto siamo fichi, quanto siamo potenti, poi vanno a chiedere molti soldi allo Stato perché loro da soli non andrebbero da nessuna parte, perché evidentemente i consumatori non li seguono. La Venezia dice: sono stata bullizzata e un danno d'immagine per la quale potrei anche fare causa, dice la Venezia. Certo che la Venezia gliel'hanno veramente dette di tutti. Ricordiamo lo scandalo del San Carlo del 2012, dice Benedetta Reiser, nepotismo alla grande, bastava guardare i cognomi di coloro che vincevano i concorsi. Esatto, però se lo dice la direttrice di Venezia, anzi quella che l'ha lasciato, non si può fare. Due questioni di economia sulle quali concludere. La prima è che Leonardino Del Vecchio, quello che avete preso tutti per il culo, le banche o lo prendono per il culo o lo prendono sul serio, gli hanno dato 11 miliardi per diventare il primo azionista di Luxottica. Compra i pacchetti che il vecchio Del Vecchio, scusate il gioco, il Del Vecchio, e ha lasciato ad altri due fratelli. Lui compra i pacchetti di questi due fratelli, unisce il suo pacchetto, quello degli altri due fratelli, arriva al 37,5% della Luxottica, primo azionista Luigino Del Vecchio. Per farlo deve indebitarsi, come scrive MF, per 11 miliardi, 400 milioni di interessi all'anno, che verranno pagati evidentemente con i dividendi. Resta il fatto che Luxottica avrà quindi come primo azionista Luigino, che però è finanziato per 11 miliardi dalle banche. Quindi, se proprio vogliamo essere un po', diciamo, complottisti, le banche oggi controllano Luxottica. È esagerata, però in prospettiva ciò potrebbe avvenire. Ultima cosa, proprio riguardo ai tassi di interesse, beh, stanno aumentando. Quindi se avete dei BTP comprati 4-5 anni fa a tasso fisso, beh, insomma, perché il tasso fisso sono una cedola ovviamente in BTP, vedrete le loro quotazioni che diminuiranno. Oggi le Bank of Japan e poi le prossime banche centrali stanno cercando di aumentare i tassi di interesse. Voi dite: ma come aumentare i tassi di interesse? Con la recessione, e probabilmente loro vedono sintomi inflattivi per cui gli interessi devono aumentare. Come si possono regalare? Ciao Nick, è possibile che non si possono regalare 42 milioni a un amico che ha scontato la sua pena per mafia? No, non si possono regalare. In realtà poi sono anche figli di tantissimi rapporti che avevano tra loro. Ma non c'è un altro teatro per accogliere la maestra? Ma figurati, adesso la Venezia se ne starà all'estero, quanto gli piacerà e quanto vorrà. Un abbraccio da Rio. Beh, vabbè, Edoardo Bacelli, sei un grandissimo Edo. Qua chi ci abbiamo? Giovanni Alisanti, ciao anche a te. NR28 97 Nicola, non ho capito come mai diversi stati europei prendono gas russo e noi perché? In realtà non prendono il gas russo quello attraverso i tubi, prendono il gas russo attraverso accordi firmati anni fa sulla liquefazione, quindi è gas liquido che arriva con delle navi, a parte forse alcuni paesi del nord, tra cui l'Ungheria e la Bulgaria, che prendono direttamente dai gasdotti un po' di gas russo. Questi invece prendono gas liquefatto per vecchi contratti che dovrebbe, secondo la Commissione europea, essere cancellati nei prossimi mesi, cosa che dice giustamente Descalzi: non fatela, perché se cancelliamo anche questo gas saremo veramente nella merda. Noi ci vediamo questa sera alla stessa ora, come sempre, alle 19:30, e vi ricordo 17, 18, 19 luglio, se andate sul sito La Ripartenza trovate anche le convenzioni con un albergo. Mi raccomando, tra poco i biglietti saranno disponibili e vi voglio tutti a Maratea per quel lungo weekend di luglio, insieme per una grandissima undicesima edizione della Ripartenza.